e leggeremo dal versetto 30. Marco, capitolo 6, leggeremo dal versetto 30, Marco 6, 30. Te la gloria, Signore, benedetto il tuo nome. Gloria, gloria a Gesù. Marco 6, 30. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti, era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Accomodatevi. Tutti mangiarono. Tutti mangiarono. E tutti furono sazi. E la mia preghiera è che ancora stasera tutti mangiamo. Tutti mangiamo. E tutti possiamo essere sazi. Saziarci della parola di Dio. Mi auguro che nessuno lasci la tavola imbandita. Mi auguro che nessuno, preso dalla distrazione o altre cose, guardi gli altri che mangino e lui rimane a bocca asciutta. Spero che nessuno sia come quel capitano che disse: se anche Dio facesse una finestra nel cielo, potrebbe accadere tutto questo? Rispose il profeta: lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. Signore, aiutaci a vederlo con i nostri occhi, a mangiarne e ad essere tutti sazi. Sazi della tua parola. Perché vi voglio parlare da parte del Signore e dirvi come poter fare per essere veramente soddisfatti, vivere una vita soddisfatta che ci rende veramente sazi. E voglio parlarvi di questo con l'aiuto dello Spirito Santo, fratelli, parlandovi del miracolo più raccontato. Non so se voi avete fatto mai una ricerca, e io l'ho fatta adesso, l'ho scoperta adesso, perdonatemi se l'ho scoperto troppo tardi, sicuramente altri l'avete scoperto prima di me, ma vedete, nella storia biblica, in particolare dei Vangeli, sono riportati esattamente 36 miracoli. Gesù, almeno quello che racconta nei Vangeli, ha fatto 36 miracoli. Di questi 36, state attenti, 19 sono riportati in un solo Vangelo. Un solo Vangelo riporta 19 miracoli. 5 di questi miracoli sono riportati in 2 Vangeli. Ce li racconta un Vangelo e un altro Vangelo, solo 5. 11, sempre di questi 36 miracoli, sono raccontati in 3 Vangeli. Ma ce n'è uno solo, uno, che è raccontato da tutti e 4 gli evangelisti. Uno solo. Ed è quello che abbiamo letto. Di tutti i 36 miracoli che fa Gesù, solo questo è raccontato da tutti e 4 gli evangelisti. Cosa vuoi dire, pastore? Nulla. Non è che perché questo è raccontato da tutti e 4 gli altri sono meno importanti. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Ma ho pensato, scusatemi se uso un po' la fantasia, se Gesù, se lo Spirito Santo ha ispirato gli evangelisti, gli scrittori sacri, a raccontare questo miracolo, che non è il primo in assoluto. Il primo in assoluto, vi ricordate, fu quello delle nozze di Cana, quando Gesù cambiò l'acqua in vino. Quindi non è nemmeno un miracolo fatto per primo, non è nemmeno un miracolo fatto nella fase finale del ministero di Gesù. Infatti avvenne nel periodo intermedio del ministero del servizio di Cristo sulla terra, in quei circa 3 anni e mezzo. Eppure è l'unico riportato da tutti e 4 gli evangelisti. Evidentemente, chissà, forse magari anche voi, quando lo studierete a casa, vi invito a farlo, a leggerlo ora, no? Vi metto questo input, questa curiosità. Scoprirete altre cose, perché mentre meditiamo la parola di Dio arricchisce tutti, è vero o no? Quindi non è soltanto il pastore che vi può dire qualcosa, ma lo Spirito di Dio saprà parlare ai vostri cuori mentre studiate a casa la parola del Signore. Ma se il Signore, ripeto, ha spinto questi 4 evangelisti a raccontare lo stesso episodio, e se confrontate i Vangeli vedete che ognuno dà qualche sfaccettatura che l'altro non dice, e quindi si arricchisce la storia di tanti particolari, forse il Signore vuole dirci qualcosa in particolare. Io ho tratto delle lezioni, e così in semplicità stasera ve le voglio partecipare. Ve voglio partecipare queste lezioni che, a mio avviso, come lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore, potrebbero indicarci la strada per vivere una vita cristiana veramente soddisfatta, piena. Vuoi vivere un cristianesimo pieno, soddisfatto? Perché diciamo la verità, certe volte ci nominiamo cristiani, diciamo che amiamo il Signore e facciamo la sua volontà, e poi viviamo miseri miseri, terra terra, come se quasi quasi il Signore non avesse fatto niente per noi. Forse perché abbiamo lasciato da parte certi particolari che il Signore invece ritiene siano importanti per ognuno di noi. È il miracolo più raccontato questo, è l'unico raccontato da tutti e 4 gli evangelisti, e quindi ripeto, visto che tanto chiacchierato, tanto raccontato, vediamo di trovare questi suggerimenti da parte del Signore affinché tutti possiamo mangiare, non di quel pane e di quel pesce, ma della parola di Dio, e tutti esserne sazi. Signore, sazia la nostra vita. E la prima cosa che io scorgo in queste pagine, in questa storia, è questo primo consiglio. Sì, un credente equilibrato. Vuoi vivere una vita cristiana piena? Vuoi essere soddisfatto della tua vita cristiana? Vuoi essere felice del tuo cristianesimo? Sì, un credente equilibrato. Cosa intendi per equilibrato? Gli apostoli si riunirono, è scritto qui in Marco, non lo dicono tutti
questo episodio non lo raccontano tutte e quattro, la storia raccontata tutte e quattro, ma che si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono gli apostoli tutto quello che avevano fatto e insegnato, non lo dicono tutte e quattro. Stavano tornando da un viaggio missionario, diremmo così. E Gesù dice loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Il Signore desidera farci sapere che non dobbiamo vivere una vita frenetica, che un po' di riposo anche ai credenti a volte è molto utile e serve quando siamo stanchi. E mi permetto di dire che se il Signore, dopo aver creato tutto quello che ha creato in 6 giorni, il 7° giorno si è riposato, che dite, ci possiamo riposare pure noi qualche volta? Staccare la spina quando siamo stanchi? Mentre meditavo e consideravo queste semplici lezioni, perché non vi dirò cose chissà altamente teologiche, ma mentre esaminavo così semplicemente le scritture, mi sono ricordato di un'affermazione che fece una volta un servo di Dio, che disse: Dio, ricordatevi che vuole la nostra vita, non vuole la nostra pelle. Lo voglio ripetere: Dio vuole la tua vita, non vuole la tua pelle. E stiamo attenti affinché il nostro servizio non si trasformi in uno sfrenato attivismo. Vogliamo fare, a volte vogliamo fare pure quando Dio non ci ha detto di farlo. Chissà, forse perché vorremmo essere più simpatici, essere più graditi a Dio. Ma tu non sarai gradito a Dio per le cose che fai. Tu sei gradito a Dio perché Gesù è morto in croce per i tuoi peccati. E mi ricordo, forse lo avrò raccontato un'altra volta, una cosa che a quel tempo non capivo, poi dopo tanto tempo l'ho capito. Una lezione che ci fece il fratello Menaldino quando ero studente alla scuola biblica. Fu la prima lezione che ricevetti. Questo fratello che ha servito il Signore per tanti anni in America, originario del Piemonte, ma che un giorno in un seminario ci disse: ricordatevi ragazzi, se un giorno servirete il Signore, era il mio primo anno e forse la mia prima settimana di scuola, e non vi nascondo che lo giudicai. Dissi: ma questo che ci dice? Noi non dobbiamo servire il Signore. Disse così lui: ricordatevi nel vostro servizio al Signore, tra i vostri appuntamenti che un giorno avrete, nella vostra agenda mettete anche questo: ogni settimana la mia famiglia. La mia famiglia. Ti stai dedicando anche alla tua famiglia? Oltre alle cose che vorremmo fare per il Signore e che facciamo nel servizio al Signore, stiamo attenti a non trascurare mai la nostra famiglia. A quel tempo ero giovane, molto più giovane da adesso. Dissi: oh Signore, ma questo che ci dice? Allora noi dobbiamo metterti al secondo posto. Ma non capivo allora che tutto nel piano di Dio ha un posto. Dio è il primato, Dio è preeminente, ma poi il Signore vuole anche che ci prendiamo cura delle altre cose che riguardano la nostra vita. Amen, fratelli. E Dio, qui Gesù dice chiaramente ai suoi discepoli: venitevene ora in disparte, siete tornati da un viaggio missionario. Capiva Gesù che non avevano manco tempo per mangiare, poveretti. E allora gli dice di ritirarsi in un posto in disparte. E vorrei farvi notare, fratelli e sorelle care, amici, che nonostante tutto quello che anche Gesù, anche il Maestro doveva realizzare, e il tempo che lui aveva a disposizione era molto breve. Noi, grazie a Dio, abbiamo tanto tempo, forse, non lo so, ma comunque tanti anni sono passati. Io da quando ho conosciuto il Signore ne sono passati ormai qualche annetto di più rispetto al ministero terreno di Gesù. Gesù aveva circa 3 anni di tempo. Quello che doveva fare lo doveva fare in quei circa 3 anni. Eppure, nonostante il suo tempo forse molto più limitato rispetto al nostro che abbiamo sulla terra tante volte, si ritirò Gesù e si ritagliò ampiamente dei momenti tutto per sé. Fece in modo di avere del tempo da dedicare per conto proprio alla preghiera. Vi ricordate quante volte Gesù saliva sul monte e si ritirava da solo per pregare, tempo per cui poteva ritirarsi per riflettere. Non abbiamo più tempo per riflettere su niente. Siamo diventati un popolo poco riflessivo. Tante volte facciamo le cose per impulso, per istinto, e non abbiamo più tempo per ritirarci e per riflettere sulle cose, per pensare, per ponderare, per tirare delle conclusioni. Non abbiamo tempo manco più per pregare, per chiedere al Signore le cose da fare o non da fare. Ma come se Gesù, che oltre vero uomo è anche vero Dio, si ritira per pregare, si ritira addirittura per scegliere gli apostoli e vuole comunione col Padre per fare questa scelta importante. Pensate che noi abbiamo meno bisogno di Gesù? Pensate che noi non abbiamo bisogno di tirarci del tempo, di tagliarci del tempo e da stare da solo con Lui? E non solo questo, nonostante tutto quello che aveva da fare Gesù, pensavo, vi può fare sorridere, ma convenite con me che è così, è scritto. Nonostante tutto quello che aveva da fare Gesù, il tempo era breve, quando in certa occasione ne aveva bisogno, lo trovate che dormiva. Quando scoppia la tempesta, era seduto a poppa che dormiva. E i suoi discepoli lo svegliano: che fai? Non ti curi che noi periamo, che noi moriamo? Ecco, si è saputo ritagliare pure lui dei momenti anche per queste cose. Vuoi vivere una vita pienamente soddisfatta nel Signore? Sii una persona equilibrata. Sappi trovare il tempo per la tua attività, anche spirituali, e anche il tempo per staccare la spina, non dal Signore, ma per avere anche un po' di riposo fisico. Partirono con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Dedica del tempo anche a te, dedica del tempo alla riflessione. Perché no? Dedica del tempo alla tua famiglia, dedica del tempo ai tuoi figli, dedica del tempo a tua moglie, a tuo marito. Quando ero un giovane pastore in una chiesa di Roma, mi disse una sorella anziana che era parente di un pastore: fratello Enzo, ti posso dare un consiglio come una mamma? Dico: sì, sorella, dimmi. Ricordati che quando ti sposerai, tua moglie e i tuoi figli fanno parte della Chiesa. Ricordati che tua moglie e i tuoi figli fanno parte della Chiesa. Perché dice: ho visto tanti pastori, tanti servi di Dio, che per curare la Chiesa hanno perso i figli. Cerchiamo di essere credenti equilibrati. La Chiesa, i credenti, c'è spazio per tutti nell'opera del Signore. Noi dobbiamo imparare ad essere saggi ed equilibrati. A volte andiamo a fare le prediche agli altri, andiamo a evangelizzare gli altri e ci dimentichiamo che i primi ad osservarci sono quelli di casa nostra. Come predichi a casa tua? Come predichiamo a casa nostra? Cosa abbiamo predicato in questi anni che ci siamo convertiti dentro casa nostra? Cosa hanno visto la nostra moglie, i nostri mariti, i nostri figli? Cosa gli abbiamo fatto vedere di quello che noi poi diciamo verbalmente agli altri e predichiamo con tanto entusiasmo? Vogliamo essere delle persone equilibrate. Avete lavorato? Ora venitevi in disparte. Ma non solo, se vuoi vivere una vita sazia, piena e soddisfatta, devi essere preparato, pronto. Quando meno te l'aspetti, infatti, il Signore ci insegna questo testo, potrebbe chiederti qualcosa. Erano partiti per andare in un luogo solitario, in disparte, quindi non è che quello non era il piano di Dio, ma successe che l'avevano capito, quelli che volevano seguire Gesù, volevano vedere dei miracoli da parte del Signore, e quando arrivano dall'altra parte, molto probabilmente a Betsaida, quelli li precedono dall'altra parte. Siamo già qui. E Gesù, vedendo quella persona, quelle persone, tantissime, abbiamo visto più di 5.000, 5.000 erano solo gli uomini, ne ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore. Gloria al nome del Signore. E dobbiamo essere preparati, pronti ad usare sempre compassione e misericordia con tutti. Se saremo pronti anche a dare la nostra vita, e potrebbe sembrare un controsenso, come pastore prima hai detto una cosa, ora ti contraddici, no, noi dobbiamo imparare a non essere soltanto degli attivisti, imparare ad essere equilibrati e sapere anche modellare le forze, ma dobbiamo essere allo stesso tempo anche pronti, perché il Signore in qualsiasi momento, quando meno te l'aspetti, potrebbe chiamarti anche, anche per quelli che pensano di essere troppo grandi, che ormai hanno speso le loro energie, che ormai sono troppo anziani. Quando meno te l'aspetti, Dio potrebbe chiamarti a fare qualcosa per Lui. E Gesù, sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione. Erano pecore senza pastore, disse Gesù, e si mise a insegnare loro molte cose. E i discepoli a un certo punto dissero: Signore, si è fatto tardi, congeda questa gente, licenziala. Ma Gesù disse: date loro voi da mangiare. Ecco, erano stanchi, erano pure un pochettino a digiuno, perché Gesù disse: qua se non mangiate qualcosa non ci avete manco tempo per mangiare, venite a riposarvi. E mentre dovevano mangiare loro, Gesù li chiama a dare da mangiare loro invece a quelle persone. Vogliamo comprendere, fratelli, che una delle cose che ci rende veramente soddisfatti e felici è quando noi diamo agli altri. Dite la verità, quando voi fate del bene a qualcuno, quando voi donate la vostra attenzione agli altri, il vostro amore, perché no, le vostre risorse, quando date un gesto d'amore, quando date un sorriso, quando date una carezza, quando date un aiuto economico, quando parlate agli altri di Gesù, non è vero che le prime persone che si sentono arricchite siete proprio voi? Perché l'apostolo Paolo lo dirà più tardi, ricordando le parole di Gesù, dirà: ho compreso, e voi lo sapete, che più felice cosa è il dare che il ricevere. Tante volte viviamo un cristianesimo insoddisfatto, tante volte ci sentiamo qualcosa dentro che non sappiamo nemmeno spiegare. Ma che mi succede? Vado in chiesa, vabbè, leggo pure la Bibbia, ma che c'ho? Non mi sento proprio felice, non mi sento proprio contento. Ma come stai vivendo la tua vita? La stai vivendo soltanto per frequentare la chiesa, per sederti nel banco e sentirti studi dopo studi, prediche dopo prediche, riunione dopo riunione, che ormai è diventata una cosa quasi a volte formale per alcuni, e non ci rendiamo conto che la vera vita cristiana, quella che ci fa veramente gioiosi, felici, è quando noi diamo agli altri, perché dando agli altri il Signore dà a noi. Date e vi sarà dato, e vi sarà versato in seno una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Se invece prendiamo, come ho detto in qualche riunione fa, diventeremo soltanto delle pecore obese. Stiamo soltanto a mangiare, ci riempiamo la testa di concetti, ripassiamo lezioni che forse già sapevamo, ma non abbiamo dato niente agli altri. E moriremo forse con problemi cardiovascolari spirituali tra i banchi della Chiesa. Moriremo col diabete spirituale nei banchi della Chiesa. Moriremo con qualche infarto spirituale tra i banchi di una comunità. Non è questo che Dio ci ha chiamati. Dio ci ha chiamati ad andare fuori ed essere misericordiosi e compassionevoli con quanti si trovano nel bisogno. Se vogliamo vivere una vita veramente piena, sii pronto sempre a dare agli altri, e si pronto sempre ad insegnare, anche ad imparare, mi permetto di dire. Infatti avete notato che Gesù vide queste pecore, queste persone che erano come pecore senza pastore, e cosa fa? Gli dà i panini con la mortadella? Beh, questo lo farà dopo che li sfamerà, ma la prima cosa che fa è che Gesù comincia a insegnare. Fratelli, non smettiamo mai di insegnare. Non smettiamo mai di annunciare la parola di Dio. Qualcuno ha detto: diventate insegnanti, diventate eroi, perché dobbiamo imparare, fratelli, dalla vita di Gesù, che non ha smesso mai di insegnare. E Gesù, proprio perché insegnava sempre, l'avevano chiamato Rabbunì, Rabbì, maestro. Uno degli appellativi che davano al Signore era il maestro. Perché Gesù, una delle cose che faceva di più era quello di insegnare. E una delle cose che il Signore ci ha lasciato è: andate, ammaestrate i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che v'ho dette. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora è importante che noi continuiamo a insegnare, continuiamo a predicare, continuiamo ad annunciare, continuiamo a dire agli altri: guardate, questo è il messaggio della buona notizia, il Signore vi ama, il Signore vi vuole salvare, il Signore vi vuole consolare. Prima di ogni altra attività, Gesù ebbe compassione di quelle pecore che erano sbandate. Quanta gente sbandata c'è attorno a noi? E magari si aspetterebbe una tua parola, un tuo consiglio. Si aspetterebbe di vedere un Filippo che sente la voce dello Spirito Santo che gli dice: accostati a questo carro. E magari scoprirai che c'è un servitore di qualche regina Candace che legge il libro del profeta Isaia e non capisce. E legge quel brano bellissimo di Isaia 53, che egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. E magari troverai proprio delle persone che non comprenderanno e tu dirai: capisci tu le cose che intendi? E qualcuno ti risponderà: come faccio a capirle se non c'è nessuno che me lo spiega? E potrai fare come Filippo, che cominciando da quel passo della scrittura gli annuncerai Gesù. Gloria al Signore. Mi permetto di dire che se Filippo comprese bene di che cosa stava parlando quell'eunuco è perché lui conosceva bene quel passo delle scritture. Questo significa che noi, fratelli, se vogliamo essere veramente sazi, soddisfatti, vogliamo vivere una vita piena nel Signore, dobbiamo essere anche credenti che amano la parola di Dio. Allora seguiamo i consigli del Signore, seguiamo i consigli della parola di Dio, di questo primo miracolo, il miracolo più raccontato, la storia più raccontata da tutti, che ci insegna in questa sera che se vogliamo essere veramente felici dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo essere preparati e dobbiamo smetterla di preoccuparci. Alcuni cristiani non vivono una vita piena, felice, soddisfatta, perché pensano troppo. Se pensi troppo ti fonde il cervello, se pensi troppo e poi alla fine vedi che non riesci a fare fruttare, a fare crescere la parola di Dio. Perché disse Gesù che una parte del seme cadde in luoghi spinosi, e Gesù spiega che sono queste spine. Le spine sono ovviamente tutte le cose mondane di questa vita, ma tra le altre cose, spiega Gesù nei Vangeli, queste spine sono le preoccupazioni. Le preoccupazioni. Chissà che c'è qualcuno stasera che io parlo e lui c'ha la testa da un'altra parte, perché ti sei preso dalle preoccupazioni, dalle ansietà della vita. Tu non riesci a fare manco un capello bianco con le tue forze. Ti puoi tingere i capelli, ma con le tue forze non riesci a farlo, un capello bianco. E vuoi cambiare il tuo presente, vuoi cambiare il tuo futuro? Sei così bravo, sei così capace che riusciresti a cambiare le cose attorno a te e vuoi prevedere e anche metterti, no, a tavolino e fare le tue strategie per vedere il tuo futuro come può essere cambiato? Non è possibile. Essendo già tardi, i discepoli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto, congedali, che si vadano per le campagne, per i villaggi, che vadano a comprare là qualcosa da mangiare, date loro voi da mangiare. E qualcuno gli rispose: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare. Per sfamare quella gente avevano fatto dei calcoli i discepoli, ci volevano i soldi che prendeva un operaio come salario dopo 8 mesi di lavoro, e loro quei soldi non ce l'avevano. Sono andati da Giuda, che teneva la borsa, che teneva la cassa. Giuda: ma ce l'abbiamo noi questi soldi? Non ce l'abbiamo. Forse una parte se l'era presi pure lui, ma il resto è il fatto che tutti quei soldi non ce l'avevano, 8 mesi di salario di un operaio per comprare tanto pane. Ed erano preoccupati, come Gesù ci dice che noi dobbiamo dare a loro da mangiare, ma noi questi soldi non ce l'abbiamo. Fratelli, quante volte Gesù ci dice qualcosa e ci chiede qualcosa e noi ci preoccupiamo oltremodo perché non sappiamo cosa fare. Vi vorrei incoraggiare: se Gesù ti ha detto qualche cosa, abbi fede nel Signore. Non ti preoccupare, smettila di preoccuparti. Se vivi sempre nell'ansietà, vivi male, e vivi male pure la tua vita cristiana. Se vuoi vivere una vita sazia nel Signore, se vuoi essere pienamente soddisfatto, Gesù dice: non ti preoccupare. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi, dice Gesù, è dimenticato davanti a Dio. Se il Signore si ricorda di 5 passeri che valgono poco, non si ricorda pure di noi, fratelli? Amici, se il Signore ha cura così degli uccelli del cielo, che non seminano, non mietono, che non raccolgono nei granai, dice Gesù, non si prenderà molto più cura di noi, gente di poca fede? Certe volte ci lamentiamo del vestirci, che non abbiamo questo, non abbiamo quest'altro, ma Gesù dice: guardate che sono i pagani che ricercano tutte queste cose, non sono i figli di Dio, non sono i figli della luce. Guardate i gigli dei campi, guardate, siamo così presi dalle nostre cose, corriamo, e ripeto, non riflettiamo più, non osserviamo più niente, non ci fermiamo più a considerare le cose. Eppure guardate, persino i gigli dei campi, i fiori, tanto belli, noi li ammiriamo, che bello quel prato, che belli quei fiori. Chi l'ha fatti? Il Signore. E il Signore li fa stare belli, li fa diventare belli. E se il Signore si prende cura così dei fiori, dei gigli dei campi, non si prenderà cura di noi? O gente di poca fede? Perciò voi cercate prima, dice Gesù, il regno di Dio. Cercate prima di tutto la sua giustizia, cioè cercate di fare le cose per bene, questo significa cercare la sua giustizia. Stai facendo le cose per bene? Stai facendo la volontà di Dio per bene? Tu prima cerca il Signore e cerca di fare la volontà di Dio per bene, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Allora vuoi vivere una vita piena, soddisfatta? Non ti stare sempre là a preoccupare, non stare sempre a piagnucolare, non stare sempre a vivere nell'ansietà. Non siate ansiosi per il domani, perché il domani, disse Gesù, si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Soprattutto lo fanno gli anziani questi. Tante volte sento gli anziani, anche fratelli, che dicono: grazie a Dio, pastore, il Signore mi ha dato un altro giorno. Ma questo credo che è una cosa che dovremmo fare un po' tutti. Vivere alla giornata, perché il domani non è nostro, è del Signore. E tutte le volte che vediamo la luce di un giorno, grazie Signore per questo giorno, aiutami a spenderlo per te, aiutami a vivere per te e aiutami a vivere sempre lontano dall'ansietà, lontano dalla preoccupazione. Vuoi vivere una vita piena, soddisfatta, vuoi essere sazio? Porta a Gesù quello che hai, anche se è poco. Alcuni vorrebbero essere sazi avendo tanto. Io vado a Gesù se ho tanto, se ho poco non vado a Gesù. Pastore, ma come faccio io a pregare, ad accostarmi a Dio? C'ho veramente poco. Pastore, come faccio io a pregare? La mia fede non è come la vostra, è piccola. Pastore, come faccio io a cercare il Signore se io non so pregare come quel fratello, quella sorella, non conosco la Bibbia come quello, come quell'altro? Io sono veramente misero. Ma notate, la Bibbia ci fa comprendere che questi discepoli andarono a Gesù e portarono a Gesù quel poco che avevano. E vi faccio notare che i pani, Marco non lo specifica, ma gli altri evangelisti sì, i pani non erano pani di frumento, che più che altro erano schiacciate, vi do un'idea, tipo delle piadine, tipo delle piadine, questo era il pane, non dovete immaginare la pagnotta di Terreti, no, dovete immaginare più questo, tipo delle piadine schiacciate. Ma erano pani d'orzo, perché lo dice un altro Vangelo, erano pani d'orzo, avevano 5 pani d'orzo e 2 pesci. Non è una cosa da poco questa precisazione, perché questi pani, queste focacce di farina d'orzo erano uno dei cibi più miserabili di quei tempi, perché allora l'orzo, state attenti, si dava per lo più agli animali, alle bestie. Oggi l'orzo è diventato un cereale comune, ci sono prodotti per bambini, quando eravamo piccoli ci prendevamo l'orzo bimbo, no? È diventato un cereale importante per tutti, ma a quei tempi non era così. Addirittura una traduzione ebraica raccontata nel Talmud dice così: si dice che c'è una bella raccolta di orzo, è un proverbio del Talmud. E un altro risponde: vallo a dire questo ai cavalli e agli asini. Si dice che c'è una bella raccolta d'orzo, vallo a dire ai cavalli e agli asini. Perché erano i cavalli e gli asini che mangiavano soprattutto l'orzo e il pane d'orzo. Ci avevano veramente poco. Ci avevano veramente poco. E certe volte noi veniamo nella presenza di Dio, fratelli. Non è poco soltanto quello che abbiamo, è poca anche la qualità di quello che abbiamo. È vero o no? Non soltanto a volte noi ce ne veniamo nella presenza di Dio con 5 pani, ma a volte veniamo nella presenza di Dio con 5 pani d'orzo. Certe volte siamo più miseri dei miseri. Certe volte non soltanto è la pochezza di quello che abbiamo, ma anche la sostanza di quello che abbiamo. Non abbiamo niente. Siamo veramente poveri, miserabili, ignobili, inutili. Ma tutto nelle mani di Dio può essere benedetto e trasformato. Gloria al nome del Signore. E questa è la bella notizia. A volte ci sentiamo così morti di fame, non ci sentiamo sazi, non ci sentiamo sfamati, perché quel poco che abbiamo, forse per vergogna, forse perché non abbiamo nemmeno il coraggio di andare al Signore, non abbiamo l'ardire di alzare la testa verso il cielo. Signore, ma è veramente misero, ma che ti devo portare? Ma è veramente poco, e non soltanto è poco, c'è poca concretezza, c'è poca sostanza, c'è poca qualità. Non valgo nulla, Signore, non valgo nulla. L'avete mai detto questo? Ma io come faccio a pregare? Non valgo nulla. Ma non è forse scritto che Dio ha scelto le cose pazze del mondo, le cose ignobili, le cose che non sono, per svergognare le sagge e le forti? Non c'è scritto nella Bibbia che Gesù ha detto: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Gesù non accoglie soltanto i migliori, perché non ha bisogno di gente che sta bene. Non ha bisogno di gente santa, qualora lo fossimo. Ha bisogno di peccatori. Io sono venuto per cercare e salvare quello che era perduto. Gloria al Signore. Vuoi vivere una vita pienamente soddisfatta? Porta al Signore quello che hai, anche se poco e anche se è di poco valore. Anche se è pane d'orzo, anche se ti senti veramente inutile, anche se ti senti veramente piccolo e insignificante. E poi, sii ordinato. Ci sono dei credenti che vivono male il loro cristianesimo perché sono disordinati. Lo posso ripetere? Ci sono credenti che non sono mai soddisfatti della loro vita perché in realtà sono disordinati. Dove non c'è ordine, non c'è mai la benedizione di Dio. Dite un amen. Dove non c'è ordine, non c'è mai la benedizione di Dio. Perché Dio ha stabilito di benedire nell'ordine. Perché Dio ha ordinato. Perché egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde e si sedettero a gruppi di 100 e di 50. Il popolo di Dio è sempre ordinato. Quando Balaam lo vuole maledire e lo guarda dalla montagna, lo vede come un popolo ordinato. Gloria al Signore. Quanto è bello Israele, ordinato nelle sue tende. Come posso maledirlo? È già benedetto. Era un popolo ordinato. E la Bibbia dice che Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E la Bibbia dice che ogni cosa deve essere fatta con dignità nella Chiesa e con ordine. Quindi, fratelli, se vogliamo vivere una vita soddisfatta e piena, ricordiamoci anche di essere dei credenti ordinati, dei credenti che camminano secondo la parola di Dio, dei credenti che seguono i suggerimenti del conduttore, dei credenti che seguono i consigli della parola del Signore, di coloro che ci sono preposti nel Signore. E poi, avviandomi alla conclusione, ricorda che se vuoi essere un credente benedetto e vuoi vivere una vita piena e soddisfatta, ricordiamoci che tutto viene dall'alto. Gesù prese 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli. Non li benedisse nel senso che: Signore, Padre, fa che questi pani si trasformino. No, in realtà benedisse Dio, ringraziò Dio Padre per la sua provvidenza. Ma quell'alzare gli occhi verso il cielo, quel guardare verso il cielo, era un segnale per tutti, per ricordare forse a tutti i presenti, ai discepoli, ma anche a quei 5.000 che erano là, che ogni dono buono, ogni cosa buona, ogni dono perfetto. Ne volete regali perfetti, regali belli? Vi è capitato mai che qualcuno vi ha fatto un regalo ma non vi è piaciuto? Non vi è piaciuto, però alla fine l'avete apprezzato lo stesso, perché conta il pensiero. Ma ogni dono perfetto, ogni regalo bello viene dall'alto, e discendono ogni cosa buona e ogni dono perfetto dal Padre degli astri luminosi,
presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Fratelli, se vogliamo vivere una vita piena nel Signore, vogliamo essere sazi e soddisfatti, ricordiamocelo, non ce lo dimentichiamo quando torniamo a casa, che le cose buone le fa il Signore. E le cose buone vengono tutte dall'alto. Non vi aspettate nulla di buono dalle cose della terra. C'è sempre qualcosa che non va bene, ma quando qualcosa ce la dà il Signore, state tranquilli che quella è un dono buono, un dono perfetto. Davide pregava e diceva: a te, Signore, la grandezza, a te la potenza, a te la gloria, lo splendore, la maestà, a te, Signore, il regno, che ti innalzi sovrano al di sopra di tutte le cose. Ascoltate, da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu, signoreggi su tutto. Nella tua mano sono la forza e la tua potenza. E sta in tuo potere il far grande e rendere forte ogni cosa. È tutto un dono di Dio. E tutte le cose belle che riescono nella nostra vita ce le dona il Signore. Sta in tuo potere fare grande. Stava parlando un pecoraio che era diventato re. Stava parlando uno che stava dietro alle pecore e puzzava di formaggio e che poi era diventato re di Israele. Sta in tuo potere far grande e rendere forte ogni cosa. Ho concluso veramente. Se vuoi vivere una vita piena in Cristo ed essere sazio, devi fare alcune cose che la Bibbia suggerisce. Devi essere equilibrato, quindi se non lo siamo equilibrati, se andiamo agli eccessi, gli eccessi vedete che sono sempre sbagliati, sia da una parte che dall'altra. Cerchiamo di dire: Signore, aiutami ad essere un credente equilibrato. Vedrai che sarai più sereno e più felice, più col sorriso, meno col broncio. Vivrai una vita cristiana più serena, più piena, più bella. Non vivrai un servizio pesante, che sarà pesante per te e per quelli che ti stanno vicino. Mamma mia, così è servire il Signore. Che pesante, che brutto, mi è passata la voglia. No, sii equilibrato e vedrai che sarà tutto più bello. Sii preparato, pronto a imparare, a insegnare. Smettila di preoccuparti. Porta a Gesù quello che hai, anche se è poco e di poco valore, anche se sono pani d'orzo dati agli asini. Portala a Gesù e vedrai che il Signore saprà fare il miracolo. Sii ordinato. Sii ordinato, non essere un indisciplinato. Sii ordinato nelle cose del Signore. E vedrai che il tuo cristianesimo sarà un cristianesimo più vivo. Ricorda che tutto viene dall'alto. Ma infine, non ti dimenticare di raccogliere gli avanzi. Gli avanzi sono importanti. Voi li buttate gli avanzi quando mangiate, fratelli? Dipende, dice qualcuno. Se sono avanzi commestibili, no. Se non sono commestibili, sì. Alcune cose le do al cane, altre cose le do al gatto. Ma gli avanzi, vedete, sono importanti. E quando la Bibbia dice qui Gesù si raccolgono dei pezzi avanzati e si mettono nelle ceste, dovete sapere che per i giudei esistevano due tipi di ceste. Una più piccola, che fu usata nella seconda moltiplicazione dei pani, e una più grande, che veniva usata, ed è questa, soprattutto quando si facevano viaggi, quando si partiva per un viaggio lontano o quando si faceva un trasloco. Mamma che sono brutti i traslochi. Ma quando si facevano i traslochi si usavano queste ceste grandi, queste ceste più grandi, che è usata una parola greca che viene tradotta in alcune versioni e rende molto bene, cofano. Anche i fratelli antichi, le persone antiche parlavano un cofano di, che non è il cofano della macchina, una cesta grande, dei cofani. Vi ricordate una volta si usava più questa espressione? Dove si metteva più roba, più cibo. Quindi potete immaginare, si portano via 12 ceste piene, una cesta potremmo dire per apostolo. Allora quegli avanzi erano importanti, 12 ceste piene erano importanti. Era rimasto tanto dai resti di quello che avevano mangiato 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Se vuoi vivere una vita piena, una vita soddisfatta nel Signore, state attenti. Non trascurate gli avanzi. Non trascurate gli avanzi. Cosa sono gli avanzi? Forse qualcosa che è rimasto, qualche desiderio che avevi nel passato e non si è realizzato. È rimasto e te lo sei portato appresso. Alcune cose ti hanno soddisfatto, ti hanno riempito, ti hanno saziato, ma ci sono degli avanzi, qualche preghiera che hai fatto e non si è realizzata ed è rimasta nella cesta. Qualche sogno che avevi nel cassetto e non si è adempiuto e l'ha rimesso nella cesta. Qualche preghiera di qualche liberazione particolare e non si è realizzata e l'ha rimessa nella cesta. Qualche desiderio, ripeto, che avevi verso qualcuno, verso un tuo familiare, non vi so dire, potremmo fare un elenco che non finisce mai, ognuno sa e Dio conosce i vostri cuori, e l'ha rimesso nella cesta. Oppure ho pensato, scusate se uso la fantasia, questi avanzi potrebbero parlarci anche di qualche opportunità che abbiamo perso, eh? Forse avevamo un'opportunità di parlare a un'anima di Gesù e ce la siamo lasciati sfuggire, è rimasta e l'abbiamo messa nella cesta. Magari domani, uscendo da questo locale di culto, domani mattina sul luogo di lavoro, a scuola, ti ricapiterà quell'altra, quell'opportunità, tirala fuori dalla cesta. Sii soddisfatto nel fare la volontà di Dio. Qualche opportunità che ci è passata davanti ma non l'abbiamo colta a volo. Qualche opportunità magari di riparare a un torto commesso. Abbiamo fatto del torto a qualcuno e l'abbiamo messo nella cesta. È un avanzo, ce lo siamo dimenticati, l'abbiamo messo là e ce lo passiamo, ce lo portiamo ancora sulle spalle, ce lo portiamo nel cofano. È un peso. Un avanzo è un peso, è qualcosa che è rimasto. Può essere un peso per una preghiera non realizzata, può essere un peso per un desiderio non adempiuto, può essere un peso per un sogno che non si è avverato, può essere un peso per un peccato non confessato, può essere un peso per un torto non chiarito. E se tu vuoi vivere, io vogliamo vivere una vita pienamente soddisfatta in Cristo, non è che gli avanzi te li puoi portare per 100 anni. Quando resta qualcosa a casa nostra, che facciamo? O la metti in frigo, o la metti nel congelatore. È vero o no? Ma poi quanto la puoi lasciare in frigo nel congelatore? Insomma, lo sappiamo. Poi c'è la carica batterica, a un certo punto se non la consumi ti fa più male che bene, o la devi buttare. E allora il cofano, con tutto quello che è rimasto, non ce lo possiamo portare sempre appresso. Se c'è qualche desiderio che ancora non si è realizzato, qualche preghiera che non si è ancora adempiuta, non la lasciare nel cofano. Tirala fuori e continua a supplicare il Signore. Signore, ho bisogno che tu mi rispondi. Se c'è qualche passo che dobbiamo fare, non lo lasciare nel cofano. Tiralo fuori e fai adesso, oggi, non domani, quello che devi fare e che ti dice il Signore. Domani potrebbe essere troppo tardi, potrebbe diventare putrido, puzzolente, potrebbe andare a male. E anche se ti sei portato gli avanzi di 12 cofani pieni, non avrai nessuna utilità in tutte le cose che abbiamo detto. Tutti mangiarono e furono saziati. Vuoi essere saziato? Ricordati pure in tutte le altre cose, prendi pure gli avanzi, non li buttare, e torna nuovamente ai piedi di Gesù. Alziamoci in piedi.